Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
La notte ha sempre ragione, di Andrea Villani. Da 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 da. And I hear me just, I whisper all of you, I whisper all of you. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi. Così eravamo noi. Pochi. Andrea Villani, nato nel 1960, ha all'attivo diversi romanzi. La sera in cui cacciai da casa Charles Bukowski, 1993, Colpi di Stato d'Animo, 2004, La notte ha sempre ragione, 2007, Il cielo sotto, 2008, il breve thriller Questo sangue, l'ultima rapina di Luciano Lutring, 2008, e alcuni testi per il teatro. Ha fondato il periodico Terre Verdiane News. Ironia della sorte, lo scrittore che vi presentiamo per la terza volta nella nostra rubrica porta lo stesso cognome dell'inventore di Miss Italia, Dino Villani, che negli anni 50 a Salso Maggiore, un piccolo paese tra Parma e Piacenza, diede vita al concorso di bellezza più famoso d'Italia. È da qui che parte Andrea Villani per raccontare nel suo ultimo romanzo La notte ha sempre ragione un evento impensabile, l'omicidio di Miss Italia, la reginetta in carica. Ma si può uccidere Miss Italia? E perché? Vi diamo un assaggio delle prime pagine del libro che ci mettono subito nell'atmosfera sonnolenta, ma non troppo, di Salso Maggiore, la città delle terme e della bellezza effimera di un'Italia un po' offuscata.
Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da, do da ti da do da. Due mila enigmi nel jazz, e non si capisce il motivo, nel tempo fatto di attimi e settimane enigmistiche, sotto la luna del jazz.
Salso Maggiore è una specie di conca, uno strano animale dormiente tra colline rotonde. Se si arriva di notte, attraverso quelle stesse colline e tra tutte quelle luci, può apparire come una grande città. Potrebbe sembrare Caracas. Invece, è un piccolo paese emiliano, per poco non piacentino, in provincia di Parma. Una signorina che si dà arie ma che è figlia di sguatteri, che si vergogna a mostrare le gambe, che spesso, in certi inverni troppo lunghi, diventa per noia crudele e pettegola. Una volta pare sia stata importante, frequentata da nobili, addirittura re e regine. Persone illustri del mondo dello spettacolo, dell'arte e della poesia venivano e soggiornavano a Salso Maggiore. Le piazze, le terme e certi edifici testimoniano ancora l'evidenza di un passato glorioso. Tanti anni fa, per passeggiare in piazza o in viale romagnosi, occorreva essere vestiti in maniera adeguata. Non per una questione di opportunità, perché era previsto dalla legge. Un fornaio venne multato per aver attraversato il centro del paese in canottiera con tanto di pane e carretto. È passato di tempo da allora. Adesso il paese lo si può attraversare scalzi e a torso nudo, senza alcun problema. Non vi sono mai mezze misure al mondo. È la storia dell'umanità, mica solo di Salso Maggiore. c'era un periodo in cui le cure termali venivano pagate dallo Stato, dalla previdenza sociale. A Salsomaggiore si ingrassarono quasi tutti, alberghi, alberghetti, pensioni e affittacamere. I bar e i ristoranti si lamentavano del genere di clientela. «Gente che non consuma», si diceva, «se ne stanno seduti in quattro con un caffè». Ma di caffè se ne vendeva a quintali e gli alloggi erano tutti occupati. I re e le regine però cominciarono a scarseggiare sempre di più. Anche duchi e marchesi se ne vedevano sempre meno. Poeti, pittori e cantanti lirici abbandonarono la piazza sostituiti nel periodo estivo, durante il concorso di Miss Italia, da qualche velina o calciatore. Ma anche questa è una storia un po' banale, risaputa. Poi la previdenza sociale chiuse i rubinetti e non pagò più le cure termali. La storia allora cambiò ancora. I clienti paganti erano pochini. E i re e le regine, subito ricontattati dagli assessori al turismo in carica, glissarono. Salsomaggiore cominciò a svuotarsi e i politici, tutti, iniziarono a scambiarsi le colpe, così come le associazioni dei commercianti e degli albergatori. Anche loro si scambiarono le colpe o le diedero ai politici e gli albergatori e i commercianti diedero le colpe non solo ai politici, ma anche alle loro associazioni e a certi loro colleghi. Fu tutto un gioco di colpe e di veleni. Poi alcuni albergatori chiusero i battenti e così anche qualche importante negozio del centro. Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know that the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Anytime I touch you, you just tremble inside. And I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Dopodiché ci fu la questione spinosa degli immigrati calabresi. Le imprese edili fiorirono, altre invece, soprattutto quelle locali, fallirono. Una questione di costi e di mercato. Si parlò anche di confinati speciali, di prezzi pagati dallo Stato per ospitare persone che dalla Calabria se ne dovevano andare. I sindaci lo smentirono sempre, ma dalla Calabria non arrivarono solo scarti di galera o bulletti che giocavano all'andrangheta. Arrivarono anche padri di famiglia che si rimboccarono le maniche e si misero a lavorare duro. In mezzo a loro, però, qualche mela cominciò a putrefarsi. Oggi questo strano animale in mezzo alle colline si sta leccando le ferite e alcune di queste sono piuttosto profonde. Ma la bellezza, quella vera, quella che ha una storia dietro a sé, fatica a morire. Certe bellezze si offendono, ma non si uccidono. Certe bellezze, anche dimenticate nel tempo, prima o poi, nel tempo, torneranno a riguardarti. Fuori faceva caldo, molto caldo, un caldo umido, cattivo. C'era una cappa plumbea che dava le vertigini, che entrava nelle ossa e le sfiancava durante tutta la giornata. Era incredibile per quella stagione, ormai alla fine di settembre. Avrebbe dovuto rinfrescare. Invece, dopo un'estate bastarda, tutta coperta di nuvole, con brevi comparsate di un sole pallido, era scoppiato una specie di solleone.
Devo farmi per forza uno shampoo.
Uno shampoo. I più anziani si rintanarono, attoniti, in vecchie case. quelle con quei grossi muri di una volta.
Scende l'acqua, scroscia l'acqua, calda, fredda, calda, giusta. Shampoo rosso e giallo, quale marca mi va meglio? Questa. Schiuma soffice, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco. Sciacquo, sciacquo, sciacquo. Seconda passata.
Montare il palco della scenografia di Miss Italia era stata un'impresa stoica. Tecnici e operai dimagrivano a vista d'occhio, appesi a funi o scale meccaniche. Tutto sembrava una specie di cattivo sogno. Persino le donne, anche quelle molto belle, ma non interessate ad alcun tipo di concorso, in quei momenti parevano poco immedesimate nella loro grazia, nel loro apparire, e sbuffavano d'alito caldo, raccogliendo i capelli, accorciando le gonne e le maglie, scoiattolando per il paese a piedi nudi, senza guardarsi in giro, con mete brevi e precise. Persino il sindaco aveva caldo, più di tutti. Senza giacca, cravatta e con poca camicia, grondava sudore denso, politically incorrect, e aveva pupille piccole piccole e lo sguardo quasi assente. Davanti a lui, sul tavolino del caffè Martinelli, era appoggiato un bicchiere di birra, mezzo pieno e mezzo vuoto, e dietro alla birra un assessore al turismo. Il sindaco era figlio di padre comunista e madre cattolica. L'assessore, figlio di padre cattolico e madre comunista, entrambi al passo coi tempi. Avevano partecipato insieme, nel 1968, a una fitta sassaiola ai danni di polizia e organizzatore del più importante concorso di bellezza d'Italia, Miss Italia, nello stesso identico paese dove ora amministravano le faccende comunali. Tra le quali la più importante, forse, era proprio quella di collaborare all'organizzazione del concorso. Ma non erano cattive persone il sindaco e l'assessore. Nel 1968, si sa, anche le brave persone partecipavano a sassaiole. Non tutte ai danni di organizzatori di concorsi di bellezza, ci mancherebbe altro, ma ai danni dei poliziotti, sì, spesso e volentieri. E non è che ce l'avessero con i poliziotti. Il problema era che tutte le volte che iniziava una sacrosanta sassaiola, chissà perché, i poliziotti erano sempre nel mezzo. Ne era passato di tempo però dal 1968 e sindaco e assessore non avevano più l'eschimo. Ma quel giorno, soffocati da quella malvagia canicola, anche se lo avessero conservato, non sarebbe stato il caso di rispolverarlo. Carlo Virgenti si chiamava l'assessore al turismo. Bruno Tenaglia era il nome del sindaco. Bestie politiche di paese, figlie di animali politici di paese, avevano avuto qualche schermaglia tra loro in passato, Virgenti e Tenaglia. Ma la vera bellezza della politica è che, non contemplando quasi mai, forse mai, l'amicizia come valore schietto e definito, è impossibile anche il contrario. Basta un nuovo progetto, una nuova utile alleanza, che tutto si risolve con una stretta di mano e un bel sorriso. A volte ci si abbraccia proprio, ma non quel giorno però, perché con quel caldo assassino non si sarebbe abbracciata volentieri neppure Miss Italia. Nelle stanze dell'ufficio del maresciallo Ignazio Conte, invece, nella caserma dei carabinieri di Salsomaggiore, era calato il gelo. In che senso hanno ammazzato Amis Italia, maresciallo? Chiese l'appuntato Malaparte. Nel senso che l'hanno ammazzata. Malaparte rimase immobile. Diamoci una mossa, appunto, ordinò il maresciallo. Mi segua. Bisogna trovare la chiave per il rilancio autentico di Salsomaggiore Terme, fece Virgenti, dopo aver ordinato una granita alla menta. Tenaglia non rispose. A quel punto si udì, per tutto il paese, il suono delle sirene. Prima l'ambulanza, poi i carabinieri. Il caldo se n'è portato via un altro, disse Virgenti. Il sindaco lo guardò senza commentare. Carlo Virgenti era tutto sommato un bell'uomo, brizzolatura d'ordinanza e quasi sempre abbronzato di un improbabile sole. Tenaglia era più massiccio, pragmatico nel corpo oltre che nella mente, fronte bassa, capelli fitti e scuri, occhiali dalla montatura sottile, tonda e dalle lenti piuttosto spesse. Si intravedevano occhi glauchi e piccini. Aveva un sorriso sottile, ma una mente profonda. Pensieri chiari, scanditi, numerati. Virgenti era di intenzioni più goderecce, epicureo per sentito dire, vincente di provincia, conosciuto, poco stimato, ma alla fine abbastanza rispettato. Possedeva una vecchia Maserati con l'interno in pelle e il cruscotto in radica, una porzione di villetta a schiera, costruita da un suo sostenitore politico, dentro la quale era seppellita, da anni, una moglie. «È in ritardo», commentò l'assessore, guardando l'orologio. «Vedrai che viene», fece il sindaco, osservando la chiazza di sudore ormai verdognola allargarsi ai lati della camicia, disegnando i contorni di una specie di gilet. «Perché hai accettato l'incontro, Bruno?» chiese Virgenti, socchiudendo le palpebre e guardando altrove, come stizzito. «Perché bisogna tenere le relazioni intatte, anche con la minoranza?»
Non quando hanno pretese inutili e grottesche.
La politica è fatta di pretese inutili e grottesche. Serve a tenere pressato l'avversario.
Boh, bofonchiò Carlo Virgenti. A me questa storia di dover rinunciare a Miss Italia mi sembra una stronzata. Non avranno mai il coraggio di forzare la mano più di un tanto.
Ma magari! È quello che voglio! Se sostenessero questa posizione contraria al finanziamento di Miss Italia, avrebbero contro persino i loro stessi elettori.
E allora che si fottano? Cosa stiamo qui con sto caldo ad aspettare quel fascista di Minghetti? Se vogliono votare contro, che lo facciano, si sputtaneranno da soli.
A volte non ricordo il motivo per il quale perorai la tua carica di assessore al turismo.
Forse perché hai vinto di un soffio.
Un soffio dovuto alla mia lista civica fatta in 6 giorni prima delle elezioni, rispose Carlo Virgenti, alzandosi in piedi con fatica. Poi, appoggiando entrambe le mani madide sulla tovaglia, si avvicinò al sindaco con un'espressione un po' fanciullesca di insofferenza.
La miseria, che caldo, Bruno! Stai pure ad aspettare Minghetti, io vado a casa.
Bruno Tenaglia alzò lo sguardo e lo osservò allontanarsi. «Ciao,
ciao!»
sussurrarono, stanchi. In effetti, il capogruppo dell'opposizione, Gaetano Minghetti, era in forte ritardo. Il sindaco si alzò mimando una schifezza di saluto a qualche passante e si diresse alla cassa, all'interno. Il caffè Martinelli era un bar storico. Il proprietario se ne era andato da poco e nell'aria si avvertiva la sua assenza. Il vecchio titolare era uno degli ultimi baluardi di genio creativo e anche commerciale presenti in quella città. Uno che si era goduto la vita, gaudente, impenitente, conosciuto da tutti in paese.
Arriva, va, il mondo sta de pie.
Da quando non c'è più Pantalò, pare che qualcosa sia cambiato, vero, sindaco?
Fece una voce dal fondo del locale.
Professor Marini, ben trovato, salutò con slancio Bruno Tenaglia. Sì, in effetti è stata una grossa perdita. Esercenti così non se ne trovano più. E maestro di vita, a suo modo, scriveva il Werther del Goethe all'amico Guglielmo. Vivo giorni felici come quelli che Dio riserva ai suoi eletti. Qualunque cosa mi capiti, non potrò dire di non aver goduto le gioie, le più pure gioie della vita. Pantalò, Pantalò, quanta vita hanno visto passare quegli occhietti piccoli e furbi, recitò Marini. Lei lo conosceva bene, vero, professore? Domandò Tenaglia.
Sì, lo conoscevo bene,
rispose il vecchio Marini abbassando sul naso gli occhiali piccolissimi appesi al collo da una catenella dorata. Marini aveva insegnato lettere antiche in diverse città per anni. Era un uomo fedele a se stesso, il professor Marini, stimato e rispettato. Certo, trattandosi di un piccolo paese, persino un uomo come il professore ebbe a che fare con alcune tristi maldicenze.
Ma lui non si scompose più di tanto e proseguì sempre con il suo passo elegante e composto, un poco obliquo ma imperterrito.
Aveva sempre il giornale tra le mani, il professor Marini, o un libro sotto braccio che lo faceva assomigliare alla statua di Romagnosi. Aveva un pizzo bianco e i capelli un po' lunghi sulla nuca, anch'essi bianchi come la neve. Le sopracciglia lunghe sopra l'inizio di un naso ancora bello e occhi scrutanti lontano. Uno sguardo concreto, poco meno che bonario, ma di apparenza sincera. Il sindaco si avvicinò al tavolo del professore.
«Si accomodi pure, caro sindaco!»
lo invitò allora Marini, indicando la sedia accanto a lui e appoggiando il giornale sul tavolo dopo averlo arrotolato con cura attorno all'antico portagiornali in legno oscuro.
«Mi perdoni, professore», osò Bruno Tenaglia. «Mi piacerebbe sapere di più sul vecchio Pantalò, una figura quasi storica di queste parti.
Ma non credo che nella vita abbia soltanto goduto, come lei dice».
«In effetti non è così», rispose il professore, assumendo un'espressione un po' più cattedratica, quasi severa. «Sotto quel ponte, il ponte rotto di Contignaco, nel 1944, il giovane Pantalò, insieme al suo compagno Riri, partigiani della Brigata Garibaldi, trattennero a lungo il respiro mentre il sudore gli grondava gelido dalla fronte. Sopra le loro teste, alla distanza di un soffio, passava la camionetta dei soldati tedeschi».
Il professor Marini era un uomo colto e conosceva la potenza del teatro. Non tutti però in quei posti erano degni delle sue capacità recitative. Non riuscì a proseguire la sua performance perché il sindaco in fretta lo interruppe. Ma poi, una volta liberata l'Italia, si fece sulle maniche e lavorò duro, concluse quindi Tenaglia. Poi aggiunse, anche questa era Salsomaggiore, vero, professore?
Anche questa, mi pare. Ma io sono stato tanto tempo lontano. Quando tornavo, raccoglievo storie e qualcuna vale ben la pena ricordarla.
Il sindaco si alzò, congedandosi. «Ora devo andare, professore, ma ricordi che dobbiamo approfondire la questione».
«Mi fa piacere che si interessi anche ai cittadini che hanno perduto il diritto all'esercizio del voto. Vada, vada pure, caro sindaco. Mi può trovare sempre al mio stesso, identico posto», lo salutò Marini. «Non so, lei».
Poi aggiunse sornione. Tenaglia sorrise a denti stretti, avvicinandosi alla cassa.
Guardò la giovane barista, fresca fresca, una studentessa dagli occhi belli e grandi, scura di capelli, con una specie di anello aborigeno piantato nel naso, proprio nel mezzo di un visino sottile, che d'estate, in stagione, cercava di pagarsi libri e rette universitarie. Ma proprio mentre Tenaglia mise la mano in tasca per prendere il portafoglio e pagare la consumazione sua, di Virgenti, che non ci aveva neppure pensato, e magari intanto che c'era anche quella del professor Marini, una mano, robusta e grande, gli afferrò il braccio con forza. «Fermati, faccio io»,
sentì forte il sindaco dietro le orecchie.
Nessun dorma, nessun dorma. Tu pure, principessa, nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso.